today is pregando un attimo il perché di questa scelta di questo salmo che ci ha letto Giovanni e anche della centralità dell'inno che ci ha letto Lorenzo. Quanto al salmo avrei potuto scegliere anche altri, per esempio il salmo che la liturgia di oggi pone, che è molto bello, il famoso salmo 40. Sacrificio offerto non gradisci, mi hai aperto le orecchie, mi hai aperto l'intelligenza, mi hai aperto la coscienza. Per questo vengo a fare la tua volontà, perché quello che vedremo insieme stamattina, su cui pregheremo, è proprio questo. Però mi sembrava che questo salmo, il salmo 116, che mi è molto caro, cioè mi piace, mi è molto caro, dica una cosa che forse non dobbiamo dimenticare, questo passaggio dei difesi che oggi leggeremo. C'è l'aspetto pasquale della vita di Paolo e della vita di Paolo con Gesù e della vita che Paolo legge nella comunità. Il Salmo 116 è un salmo che noi leggiamo con fronte nel tempo pasquale, proprio nei giorni della Pasqua, e non parla di qualsiasi morte, non parla di qualsiasi offerta, di qualsiasi sacrificio, parla di un sacrificio motivato dal compimento della relazione col Padre di Dio. E che cosa renderò al Signore per quello che mi hai dato? E c'è tutta la riconoscenza espressa in quel salmo e c'è anche quell'aspetto che vedremo nel brano di stamattina, che cosa vuol dire veramente vivere la comunità come luogo eucaristico. E poi niente, una sola parola su Filippesi 2, come ci siamo resi conto dall'inizio dei nostri ritiri. E questo nella lettera di Filippesi, questo è il centro. Il centro è quell'inno che l'altra volta, proprio prima del Natale, Sergio ci ha aiutato a riflettere e a sostare per pregare. L'inno che dice, nella situazione che vive Paolo, che è in carcere per il Vangelo, non per avere compiuto ingiustizie, in carcere per la giustizia, e, bene, nella situazione di Paolo dice realmente il centro del sentire interiore di Paolo, forse il suo sostegno, il sostegno che l'ha sostenuto nel tempo del carcere. Il ricordo di Gesù, l'adesione a Gesù, la relazione con Gesù. Dico una cosa che a distanza di tanto tempo da Paolo mi colpisce tanto. Forse molti di noi sanno che quando Aldo Moro fu messo in quell'appartamento di Roma, vicinissimo tra l'altro all'appartamento delle assistenti sociali, che qualche volta vado, quindi per me è una riflessione continua. Quando lo misero, alzarono quel muro, quel finto muro, che poi si fece finta di non capire che era un finto muro, bene, qualcuno dei brigatisti o loro amici guardava dal cavistello, guardava che cosa faceva questo uomo. E rimasero poi con questa immagine molto oltre la sua morte. Aldo Moro aveva abitualmente su questo tavolino che gli avevano messo davanti la Bibbia, cioè pregava la parola nel carcere. Ecco, io credo che questa cosa forse noi dovremmo ricordarla per due ragioni. La prima è perché noi leggiamo la lettera di Tesi come lettera e abbiamo ragione, come testo. In realtà la lettera di Filippesi nasce da un'esperienza vissuta assolutamente non automaticamente felice. Un'esperienza che proprio nel preparare questo momento di oggi, io chiedevo al Signore, ma io che cosa avrei fatto al posto di Paolo? Perché è facile per noi dire, avere in mente Gesù. Più difficile è capire quell'habitus di relazione col Signore che perdura anche nel pace. Più difficile è capire come nelle situazioni che noi diremmo assolutamente impossibili, quello che viene in mente all'uomo di Dio, quello che viene in mente a Paolo è di aprire la Bibbia, noi diremmo, cioè è di ricordare Gesù. Allora questo è l'altra ragione che Paolo veramente mi colpisce in questo senso, perché in realtà lui non perde due cose in questa condizione che sta vivendo. Da una parte il ricordo di Gesù, ma di quale Gesù? Non il Gesù insegnato, ma Gesù sperimentato nella relazione, cioè Gesù che non considerò privilegio la sua condizione divina, ma assunse la storia, l'assunse sul serio, l'assunse l'incarnazione, l'assunse dal basso, l'assunse dalla difficoltà, l'assunse nel perdurare della difficoltà nella relazione, tutte cose che l'altra volta Sergio ci ha aiutato a mettere in luce. No? E questo Paolo non lo perde, questo ricordo di Gesù, ma non perde anche l'altra parte, che deve avergli fatto tanto male nel pensiero. Il ricordo di loro, il ricordo di Gesù e il ricordo della comunità. E questo, forse il passaggio di stamattina, questo ce lo fa vedere molto. Paolo sa due cose, di voler essere con loro e di essere stato costretto a essere lontano da loro. Ecco, questa cosa mi fa, prima di entrare un momentino nel testo, centro subito, mi fa precisare una cosa, che questo testo della lettera di Efesi, compreso la centralità del ricordo di Gesù, non può essere scisso da un grande amore verso qualcuno, da un grande amore verso la comunità, da un grande amore verso qualcuno di cui si sente la lontananza. Noi a volte pensiamo alla parola di Dio o anche pensiamo alla nostra vita volendo come esorcizzare i problemi. E uno dei problemi grossissimi è anche questo che Paolo sta vivendo. Paolo non esorcizza. Paolo non narcotizza niente. Paolo non edulcora niente. Paolo in questa situazione vuole tenere presenti due cose, Gesù e loro. E non c'è altra maniera di tenerli presenti che pregare e scrivere in qualche modo, perché noi scriviamo nella vita non solo quando scriviamo le mail, noi scriviamo nella vita quando pensiamo agli altri, pensiamo al Signore, quando parliamo agli altri, parliamo al Signore. Noi scriviamo mentre preghiamo. Scriviamo cioè qualcosa che solamente chi prova la sofferenza e chi prova l'ingiustizia può capire realmente quanto valore abbia questa comunione che si stabilisce da lì. Allora direi, per me è molto importante, ringrazio molto il Signore, ringrazio molto la fiducia di Sergio, anche la vostra, perché in qualche modo mi è dato la possibilità di entrare in questi passaggi della lettera che sono niente altro che spontanei. Naturalmente noi dovendo dividere in tanti momenti, no? Quanti sono quelli dell'anno, abbiamo come fatto in due momenti diversi il ricordo dell'inno e questo che sono i versetti che seguono, ma in realtà direi teniamoli uniti a partire dalla condizione del Paolo vive e a partire da questo suo ricordo di Gesù che lo conforta nel tempo della sua lontananza da queste persone, nel tempo della sua ingiusta carcerazione. E niente, qui allora io leggo il versetto, devo dire una cosa, quando io preparavo questo testo, cioè, ci sono stata un po' nella preghiera, un po' nel pensiero, come si fa abitualmente, io ho trovato poi una certa difficoltà quando ho letto il testo, che però abbiamo tutti quanti noi, perché e io l'ho fatto un pensiero sul testo come rima, ora è stato rimodernato dalla CEI. Devo dire che io non in tutto sono convintissima dei rimodernamenti, però mi atterrò al testo come l'abbiamo ricevuto naturalmente. Perché è vero, oggi è questo che Paolo scrive, quindi miei cari, quindi si rifà a quello che aveva detto prima di parlare di Gesù attraverso l'inno. Vi ricordate che cosa aveva detto Paolo? Paolo aveva detto una cosa semplicissima ma proprio tanto profonda. Aveva detto che la vita della sua comunità, quella comunità da cui era stato forzosamente separato, la vita della sua comunità era una vita in cui si riconosceva sinceramente il desiderio della comunità del prossimo. Vi ricordate quello? Se c'è pertanto, Sergio ci disse, poiché c'è pertanto qualche consolazione. Cioè, com'è bella questa cosa? Paolo legge nella vita della comunità una consolazione. E ancora di più gli costa essere lontano da questa comunità. Questa cosa forse nella preghiera noi non tante volte la mettiamo insieme. Cioè, le situazioni che noi viviamo, le condizioni vissute che noi viviamo con maggiore pienezza, sono anche quelle che facciamo più fatica poi a vivere nella lontananza. E facciamo più fatica a vivere nell'ingiustizia. Vorrei dire una cosa, ma è una cosa spontaneissima. Non crederà mai veramente nella giustizia chi non ha provato anche l'ingiustizia, ma la forza del subire l'ingiustizia la proverà solo chi ha creduto nella giustizia. Ecco, questa cosa è molto forte nella vita di Paolo, è molto forte anche nella nostra vita, dove a volte non vediamo facilmente come portare nella preghiera la vita. Forse a motivo di questo, che noi siamo un po' scissi, come se la preghiera fosse una parte di noi e la vita un'altra parte. E invece per Paolo questa unità, per cui lui si rivolge alla comunità, ricorda Gesù, come in una unitaria, questo è molto importante. E quindi, miei cari, aveva detto, se c'è qualche consolazione, sentite, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti. Che è bellissimo, invece di dire preoccupatevi molto di me se c'è veramente qualche consolazione, dice se c'è veramente qualche consolazione preoccupatevi di rendere piena la gioia con l'unione dei vostri spiriti. Raccomanda l'unione proprio in quella condizione. Quindi riprende quel discorso, aveva specificato quell'unione significa per Paolo delle cose molto concrete. Significa porre ai filippesi le stesse ragioni che lo hanno portato in carcere. Non considerò, dice di Gesù, un tesoro geloso la sua guardanza. Paolo non sarebbe mai arrivato in carcere per una religione anacquata, come molte volte è la nostra religione. Non forse di, non lo so, di chi di noi, forse di me, forse di un, non lo so, ma dico in genere. Una religione annacquata che in fondo se la cava sempre. Se la cava con i poveri perché fa le elemosine. Se la cava con i ricchi perché è più forte. E invece Gesù non ha vissuto. E Paolo non ha vissuto. E chiede a queste persone di considerare gli altri superiori a se stessi. Ricordate, superiori a se stessi non per una sacrificabilità, un masochismo, un volere, superiori a se stessi perché forse dovremmo avere il coraggio di riconoscerlo davanti al Signore. Forse questo è uno dei problemi più gravi che ci allontanano dal Signore, quello di considerarci noi superiori a noi. E anche quando magari andiamo dallo storico per avere un complesso di inferiorità, però poi insomma, forse cerchiamo di avere quello di superiorità. Qui continua, quindi miei cari, continua dicendo che quella cosa che aveva detto con gioia, l'unione dei vostri spiriti, qui si chiama il ricordo dell'obbedienza. Quindi miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. La Bibbia precedentemente portava con timore e tremore, che sono un pochettino dei termini classici per dire quando siete davanti a Dio, siete davanti a Dio. Non siete davanti al vostro pensiero su Dio. Il timore e il tremore sono proprio l'atteggiamento religioso della persona che è davanti a Dio. Qui lo chiama timore e rispetto, rispetto e timore, pertanto va bene lo stesso, basta che capiamo che Paolo qui sta parlando dell'obbedienza come una presenza davanti a Dio. E Nino aveva parlato di obbedienza, aveva detto che Gesù, scegliendo la storia, scegliendo di essere con noi, scegliendo di essere uno di noi, è diverso dall'essere con noi, è molto di più uno di noi, scegliendo di farsi uomo, scegliendo di farsi limitato, scegliendo di farsi dalla nostra parte, Gesù aveva scelto l'obbedienza. Perché l'obbedienza non è rispetto della legge, semplicemente. È anche rispetto della legge, infatti nato sotto la legge, ma quel nato sotto la legge non vuol dire l'osservanza della legge. L'obbedienza è la cura della comunione a partire dal basso, a partire dal farsi vicino, a partire dalla solidarietà vissuta. Gesù ha obbedito alla storia, perché ha obbedito ai ritmi della storia, perché ha obbedito anche alle contraddizioni della storia. Gesù non è un esaltato che pensava di vincere la storia, il nostro peccato, convertendoci una volta per tutte. Questi sono pensieri nostri, non sono stati pensieri di Gesù. Gesù è uno che ha obbedito e ha obbedito anche quando formava i discepoli. E ha obbedito anche quando accettava che qualcuno gli si mettesse contro, avrebbe potuto zittirli subito, ma non l'ha fatto, per obbedienza ai ritmi, ai tempi, ai processi, dice Papa Francesco, anche alle contraddizioni, anche alla maturazione, anche ai tempi che non sono nostri. L'obbedienza è un atteggiamento unitario, che ci porta ad essere nella storia non come padroni, ma come solidari alla storia. Questa obbedienza mi piace molto. Mi piace molto l'obbedienza perché mi ricorda anche una cosa, e lo dice subito Paolo, voi siete stati obbedienti non solo quando io ero presente, ma anche quando io sono lontano. Se l'obbedienza è vera, se l'obbedienza al Signore è vera, se l'obbedienza è il cuore del leader della Chiesa, l'obbedienza non è solamente quando c'è uno che me lo impone o quando c'è uno che me lo ricorda, ma sempre. Questo lo dico perché, lo dico veramente chiedendo al Signore di viverlo prima di tutto io, rimango stupita e grata di quello che Dietrich Bonhoeffer pensava come esito futuro della Chiesa, del vivere dei credenti, quello che Karl Rahner diceva come il vivere dei credenti del terzo millennio, quello che in fondo noi oggi dovremmo essere accorti nel vivere, perché forse sta maturando questo tempo. Diceva Richard Bonhoeffer, si vedrà il vero credente quando non ci saranno quelli che diventano riferimenti, ma riferimento primo, fondamentale, sarà la coscienza. Questa autonomia di coscienza che si manifesta nell'obbedienza è veramente qualcosa di prezioso. Che cosa renderò al Signore per quello che mi ha dato? Io vedo che su questo, nella preghiera, poi è la prima cosa su cui vi propongo di sostare. La mia obbedienza al Vangelo, qual è? La mia obbedienza alla Chiesa, qual è? la mia obbedienza, la mediazione, la chiesa, qual è? La mia obbedienza non potrà mai essere una realtà eteronoma, cioè stabilita dal riferimento che me lo impone. La mia obbedienza è, se è di coscienza, è autonoma. E qui si sta, Paolo sta dicendo una cosa preziosa di questa comunità. Sta dicendo che questa comunità, una volta che Paolo è stato forzosamente tirato fuori da loro, è stato portato in carcere, questa comunità non ha smesso di pregare, questa comunità non ha smesso di nutrirsi della parola, questa comunità non ha smesso di fare riferimento al Signore, questa comunità è rimasta nel legame con Paolo perché è rimasta nel legame con il Signore. Paolo non ha paura a dire che vuole legame con loro, noi certe volte abbiamo un po' paura di parlare di questi legami. Invece la vita del cristiano non è una vita senza fecondità. La vita del cristiano è una vita che al centro della radicalità della fecondità pone una cosa, l'obbedienza al Signore. Diceva Ignazio, non riesce ad amare nessuno non amando prima di tutto lui. Questo è una cosa bellissima di questa obbedienza, di questa obbedienza che i filippesi, comunità particolarmente cara Paolo, devono aver consolato Paolo attraverso questo modo di obbedienza. E Paolo la sperimenta ora che lui è lontano, siete voi, lontani dai simboli, lontani dai riferimenti, lontani forse anche scandalizzati da certe cose che avvengono nella Chiesa, siete voi che continuate ad essere Chiesa. Questo è molto forte. È un invito anche per noi. Voi ora obbedienti come sempre, diceva la traduzione precedente, come sempre. Non solo quando ero presente, ma molto, sono, molto più ora sono lontano. Vedete come l'obbedienza può essere il momento in cui si rivela veramente, veramente il Signore. Dice, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. La traduzione precedente aveva attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. Mi piace più questa nuova. Dedicatevi alla vostra salvezza con timore e rispetto. E cos'è la salvezza? Voi avete la possibilità di vivere oggi, anche in una condizione trovata, avete la possibilità di capire di più che cosa vuol dire che Dio ci ama e ci salva. Avete la possibilità di capire di più qual è il principio e il fondamento. Avete la possibilità di capire di più che il principio e il fondamento è nella comunione con il Signore, che Lui opera. Non operano le nostre scelte e non opera neanche la scelta di chi ci ha visto. Ma opera il Signore. Dedicatevi, avete, come dire, tutto il modo, tutto il tempo, tutta la condizione interiore, tutta la condizione svelata di prendere più sul serio in questa condizione, non meno sul serio, non di avvilirvi, ma più sul serio che Dio opera la comunione, che Dio continua a operare la comunione e quindi di riconoscere Dio. E Dio, infatti, che suscita in noi, in voi, il volere e l'operare secondo il suo disegno di amore. È Dio che fa questo. Qui mi viene un pensiero intrecciato all'obbedienza che dicevo prima. Chissà se abbiamo capito fino in fondo, Signore, che sei tu a operare, non noi. Che a volte anche laddove si manifestano degli scandali, a volte si manifestano delle cose che sono contraddizione, tu rimani ad operare, tu non te ne vai dall'umano, tu chiedi la nostra cooperazione, vi ricordate la fine del Vangelo di Marco, cooperante proprio in questa situazione. Ecco, questa è la maturazione di obbedienza. La maturazione di obbedienza non è la maturazione di una virtù volontaristica, no, e riconoscere e confidare e affidarsi al fatto che Dio opera. Opera e opera, come dice bene, opera suscitando in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno di amore. Opera facendovi capaci di operare. Opera suscitando in voi il volere, la libertà. Suscitando in voi questo movimento della libertà che vi porta a fare responsabili. Ecco che dice. dice Zaffraner, ci saranno cristiani solo se ci saranno cristiani suscitati dallo spirito, diceva spirituali. Forse questo avvicinare, permettetemi di dirvelo, forse questo è un tempo favorevole, addirittura favorevole. Addirittura favorevole per mostrare questa primarietà dell'operare di Dio nel suscitare obbedienti al Vangelo, in ogni condizione. E subito dopo allora Paolo riprende quello che aveva detto senza rivalità, considerando l'altro superiore a se stesso, riprende quei motivi che l'avevano portato a riportare così esplicitamente Gesù attraverso questo inno che era resistente a Paolo, non è Paolo, Paolo lo prende. Fate tutto, come bello, senza mormorare e senza esitare. Fate tutto senza mormorare. Allora, di fronte a una situazione dura, allora di fronte a una situazione di forzoso distacco, forse ci viene in mente che è possibile mormorare. Che cos'è il mormorare? Il mormorare non è semplice criticare, anche perché in qualche modo poi l'atteggiamento critico invece Paolo lo chiede sempre, chiede un'obbedienza autonoma, ma il mormorare è il dedicarsi a vedere le ragioni di ciò che non va, a mettere in luce quello che non va, a dichiarare l'impotenza. Quando ti senti impotente, viene la tentazione di dichiarare l'impotenza, ma viene anche la tentazione di crogiolarti nell'impotenza. Cioè, esiste solo l'impotenza, esistono le cose che non vanno, ma non si può. Ma non si può, dimenticando che magari il Signore ci sta dicendo altro, insomma, no? Non ci sta dicendo di altro, però è bene concretamente possibile, ce lo sta dicendo. Ecco, questo atteggiamento di mormorazione, che è molto antico nella Bibbia, vi ricordate che i primi a mormorare erano quelli nel deserto, che invece di rendersi conto che erano stati liberati e dire che cosa renderò al Signore per il bene che ha fatto, e usare un po' l'atteggiamento di Paolo o di Aldo Moro o di Dizio Cipolletta o di chi volete voi o quello di ognuno di noi che possiamo farlo, utilizzavano un altro modo, vedevano che la manna durava solo un giorno, che i beni non si potevano accumulare, che oggi era difficile per questa ragione, che domani è difficile per quell'altra, che poi il riferimento istituzionale per carità di Dio dentro e fuori la Chiesa, e allora ci muoviamo, allora gli altri dovrebbero fare, allora dovrebbe essere. Il mormorare è un'arte terribile, perché diventa l'arte dello spegnimento progressivo. È una specie di non è una malattia solamente, è una specie di cura della malattia, che invece di darti vita, ti dà morte. La mormorazione porta alla fine ha una sensazione di impotenza, eppure l'atteggiamento che quasi quasi tante volte mi viene familiare, anche a me. Non credo che su questo dobbiamo edulcorare, siamo in questo senso siamo bisognosi di correzione. Anche i discepoli hanno mormorato. Quando Gesù si muoveva e andava verso Gerusalemme, invece di accompagnarlo verso Gerusalemme, loro mormoravano perché non capivano. Invece di chiedere a lui di capire, quelli mormoravano, sappiamo che è nato da quella mormorazione, che hanno cacciato quello che in nome del Signore guariva, non hanno riconosciuto quell'altro, volevano mandare i figli dal cielo su quelli che non accoglievano. La mormorazione non ha che terribile. E qua Paolo dice, senza fate tutto senza mormorare. Non vi serve mormorare, e se, vi serve riconoscere problema, ma non mormorarlo, dirselo l'uno con l'altro, e qui aggiunge anche e senza esitare, cioè non smettete di dedicarvi in questa condizione dicendo forse quando Paolo sarà uscito dal carcere noi riprenderemo a parlare di una comunione diversa, forse ora dobbiamo solo aspettare, no, senza esitare, costruitela, vivetela, ricordate il Signore, io sono lontano, voi continuate con lui, tutto opera, perché è l'ultima, per essere irreprensibili e puri. Ecco, nella traduzione precedente diceva per essere irreprensibili e semplici. Mi piace questa cosa qua, perché il puro è l'unitario, il puro è il non doppio, il puro è il non scisso, il puro è la plus, questo è molto bello nei termini biblici, la plus è la persona trasparente che cerca, magari non lo è, ma cerca di essere unitario nella preghiera e nella vita, cioè cerca di essere quella cosa che noi a volte risolviamo chiamando idealisti, no? Cioè quelli là che vedono una cosa sola, non ne vedono, vedono tendenzialmente in modo unitario. Perché non vediamo così? È tanto vero che si oppone, questo soprattutto nei sinottici, cioè soprattutto in Luca, al Poneros, che invece è proprio l'uomo scisso, è l'uomo che dice una cosa, che ne fa un'altra, che è complicato. Non è il semplice semplicissimo, perciò qui ha tradotto giustamente puro. Non è il semplice semplicissimo, è il semplice unitario. Siate unitari. In questa condizione, invece di essere mormoranti, siate unitari. Cioè, vedete possibile quello che è possibile, vivere con il Signore. Perché smettere di pensarlo possibile, mormorare? Figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. A maggior ragione se i tempi sono difficili, a maggior ragione se il Signore viene considerato un idealista o un pazzo perché ha vissuto facendosi uomo, a maggior ragione se la solidarietà non arriva ad essere mai realmente vita, a maggior ragione se ci si insegna da tante parti e noi stessi insegniamo che in fondo la libera responsabilità è una follia, è una follia. A maggior ragione queste mentalità condivise che non fanno vedere che è vero compimento la vita libera e responsabile, a maggior ragione gli è chiesto non di vincere ma di risplendere, a maggior ragione gli è chiesto voi di essere vincenti, puri attraverso l'unità della vostra vita, voi potete essere puri, cioè ragionate in modo puro, ragionate in modo unitario, sforzatevi quando vi si danno le occasioni per mormorare, di mettere in luce quello che voi state cercando, cercate la salvezza, la comunione e trovate le occasioni per vivere ricordando che Gesù non è un fonte, è il figlio di Dio. Direi una cosa, qui dice per essere astri non sole, astri nel mondo. E il mondo è molto importante in questa cosa di Paolo. Non dice per essere astri nel cielo, non dice per essere luce fuori dal mondo, ma per essere luce nell'illuminare quelle zone del mondo che potrebbero essere anche molto semplici, molto piccole, molto, però portare luce. Non portare mormorazione. Questo chiede una cosa molto forte. Tenendo salda la parola divina. Tenendo salda la parola divina vuol dire ancorandovi alla parola, tenendola salda in voi. Perciò vi ho detto quella cosa che mi ha sempre colpito in altro modo. Non so se avrei avuto la forza di scrivere lettere, perché scrisse le lettere, e di tenere sempre la Bibbia. Però so che nel cuore, magari non la Bibbia con il testo, so che questo il Signore ci rende possibile. Credere in Lui significa credere che anche nella lontananza, anche nella contraddizione, anche nell'ingiustizia, si può tenere alta la parola Bibbia. Non tenerla alta solo sul leggio, vabbè. A me piace metterla sull'energia importante a qualcuno di voi, ma questi sono gusti estetici. Alta la parola di vita, cioè vuol dire tenerla centrale, questa parola dentro di me. Non dimenticarlo, avere un rapporto. Sapete una cosa, ve la dico con tutto il cuore, e mi è piaciuta tanto. L'altro giorno parlando con una persona, proprio via internet, tra l'altro, così parlavamo di lui, di questo cammino che sta facendo, così. mi ha detto, sai Donatella, io da un po' di tempo sento un po' con difficoltà che si dice il regno di Dio si è fatto vicino, il regno di Dio, perché per me il regno di Dio, sai che cosa sta diventando attraverso questa pratica della preghiera? Solo Gesù. Allora, perché non diciamo Gesù? E gli ho detto, oh, guarda, tu hai fatto la stessa meditazione di Luca, perché mentre Marco e Matteo dicono il regno di Dio si è fatto prossimo e così annunciano la venuta di Gesù, Luca la porta a Nazareth, in terza generazione, Luca, e dice che Gesù parla e dice io, oggi per voi si compie attraverso di me, cioè si fissa in Gesù. Ecco, tenere alta la parola di vita significa tenere alto il rapporto di Gesù. Non è semplicemente un testo, un altro testo, tenere alto questo rapporto con Gesù. Radicale. Così, hai qua, scusatemi, questo fatemelo dire perché è bellissimo questo passaggio di Filippesi, che poi noi leggiamo un poco come appendice di quello precedente, invece della preghiera può aiutare tanto. Così, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso in vano, né in vano aver faticato. Ma anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. Naturalmente qui non sta proponendo l'atteggiamento masochista di quello che dice come sono contento di soffrire. Per carità, scusate, non leggiamo così Paolo perché veramente sarebbe un forte. Infatti è stato letto come forte. Non è mancato niente a sopra dell'uomo, come anche Giovanni, no. Non sta dicendo il Salmo. Che cosa renderò al Signore per il bene che mi ha dato? Alzerò il calice dell'offerta, invocherò il nome del Signore e il calice dell'offerta per noi, il calice che passa attraverso l'Eucaristia di Gesù. Allora permettetemi di ricordarvi una cosa. Paolo sta dicendo, io mi vanterò, io capirò che è preziosa agli occhi del Signore pace del più sorridente o la vita delle persone, perché è di questo che Paolo parla, forse anche ricordando il Salmo. Io lo capirò quando vedrò che il corpo della vostra unione è veramente l'Eucaristia. Questa è una cosa bellissima perché noi lo ripetiamo ogni volta nell'Eucaristia. Quante volte Sergio ci ha aiutato a capire, a ricordarci che mentre noi diamo molto valore al momento dell'espressione simbolica di ricordo dell'offerta di Gesù, e abbiamo ragione di farlo, l'anamnesi, come si dice, il momento anamnetico, che attraverso l'offerta di un simbolo di pane e vino, poi la preghiera eucaristica e i sacerdoti ci stanno anche cinque, ragazzi, è impressionante, i poveri fedeli dobbiamo stare con il sacerdote che va in fretta e con quello che sta 5 minuti con questa ostia così, come se fosse lì, è lì perché è nella vita con il Signore. Allora, subito dopo la preghiera eucaristica continua con quella epiclesi bellissima anche questa e dice perché la presenza reale è il corpo della Chiesa. La presenza reale è il corpo dei credenti. Ma scusate, avete capito come lo traduce Paolo questa eucaristia? Mi dice, allora, potrò vantarmi che non è stato vano la venuta di Gesù nella carne, che non è stato vano quello che io ho sofferto, perché ci siete voi, anche se io devo essere versato in bagione, qui è chiaro che ricorda il sacrificio, no? La vostra fede è la mia gioia. Così Paolo veramente qui interpreta in profondità Gesù, è una grazia che a lui è arrivata in particolare, l'avessimo noi questa grazia. La chiediamo però al Signore perché ci è data, perché lui ce la vuole dare, perché lui l'ha data a Caldomoro, perché lui l'ha data a Caldomoro, Scimonetta. C'è questo capire che non è solo l'assenza dalla comunità, ma è questo tipo di presenza eucaristica che fa la gioia di Paolo. se anche io dovessi essere allontanato da voi per la vostra fede, io godo. Com'è bella? Godo naturalmente qui non si dice io sono allegro, no? Godo significa questo è il complimento, questo è quello che avevo cercato, qui ci siamo. E subito dopo, scusatemi perché io non voglio continuare troppo, però non potevo tacere questo passaggio del dopo l'inno che è benissimo in questi versetti. E subito dopo Paolo dice, spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere anch'io confortato nel ricevere le vostre notizie. Avete capito come continua a tenerci a questa comunità, com'è bello questa cosa, no? Per essere anch'io confortato nel ricevere le vostre notizie. Infatti non ho nessuno che condivida con lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda. Tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Voi conoscete la buona prova da lui data, perché ha servito il Vangelo insieme con me. Com'è bella questa cosa? Insieme con me, come un figlio con il padre. Spero quindi di mandarvelo presto, appena avrò visto chiaro nella mia situazione, ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Com'è importante questo tipo di unione che si è creata tra Paolo e Timoteo e questo tipo di unione generata dal servire insieme il Vangelo, dal vivere insieme e dedicarsi alla parola, dal portare insieme alta la parola vita. Paolo lo ricorda e dice, io vi voglio mandare Timoteo da una parte perché io voglio le vostre notizie, non ci posso proprio pensare di non averle, e allora non era facile avere il contatto mail come abbiamo oggi, no? Io voglio le vostre notizie, io voglio legare con voi, io voglio capire la vostra vita, ma la voglio capire nel Signore. Non mi interessa solamente capire se ti sei unito i capelli, come sei diventato, no, non mi interessa. Mi interessa capire come vivi ora questa dedizione alla parola, perché la tua vocazione fa parte della tua. Ecco, questo fatto che Paolo sente Timoteo come parte della sua vocazione. E dice una cosa molto bella, che tra l'altro è molto vicina a qualcosa che Ignazio nel suo modo sentirà molto potentemente, dice, pochissimi cercano veramente Gesù, molti nell'andare avanti e indietro a fare missionari, a fare quelli, cercano se stessi, cercano i propri interessi, ma vi immaginate, qualcuno lo formula pure, qualcuno ha avuto il coraggio di dire, perché non insegnate ora ai ragazzi a farsi sacerdoti, almeno hanno il posto fisso, ora non ci sono posti fissi. Ma guardate che questo l'abbiamo sentito, non è che forse aveva anche ragione, insomma, ma non ragionava di tutto. Forse aveva anche ragione nel dire che certamente pensare a essere sacerdote può significare anche pensare che giustamente una comunità, lo dice anche Paolo, mantiene, ma è terribile. E qua Paolo lo dice, molti cercano gli interessi, ricordate Ignazio di Loyola, nella premessa alle scelte, dice una cosa, si scelga con occhio puro, semplice, e poi dice perché qualcuno invece sceglie prima il matrimonio e poi di servire il Signore. E poi subito con l'altro esempio, che noi magari non avremmo fatto, qualcuno sceglie prima la carriera e poi di servire il Signore. Ma Paolo dice, ce ne sono molti che fanno questo, Timoteo no. Timoteo, voi lo sapete quanto si è dedicato a voi. Timoteo ha dato prova dello stesso amore che io ho per voi. L'ho vissuto. Io ve lo voglio mandare perché lui vi porterà le notizie che vi interessano, non le mormorazioni. Vi porterà la vostra vita del Signore. E subito dopo dice, va bene, e dice anche che lui ha speranza, come poi effettivamente, di poter andare ancora da loro, significa che appena uscito dal carcere lui poi vuole andare da loro. Vedete anche questa cosa, che nessuno ci può levare questo amore quando è costruito da Dio. ma ho creduto necessario mandargli Epafrodito, fratello mio, mio compagno di lavoro e di lotta e vostro inviato per aiutarmi nelle mie necessità. Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti, si preoccupava perché eravate a conoscenza della sua malattia. È stato grave, vicino alla morte, ma Dio ha avuto misericordia di lui, ma non solo di lui, pure di me. Bello. Nel farlo star meglio, ha avuto misericordia pure di me. Chi è Epafrodito? Epafrodito era quello che, mandato dalla comunità, anche lì non c'era una scelta personale che fosse solo individuale, c'era un consenso in fondo, no? Espresso nella comunione. Epafrodito ha seguito Paolo, mentre gli altri sono rimasti avvinti. Epafrodito è quello che ha seguito Paolo, oggi è il suo compagno, oggi è la persona che è più vicina nella lotta di Paolo, nelle catene di Paolo, nella vita difficile di Paolo, è vicino a Paolo. E Paolo lo ricorda a loro, non per dire lui è meglio di voi, però per dire due cose. Da una parte, in fondo lo avete voluto anche voi, non mi avete veramente lasciato solo. E dall'altra parte per dire, prendetelo sul serio questo Epafrodito. Meno male che non è morto. Il Signore ce l'ha lasciato. Sembra, volendo essere, sembra che Epafrodito a un certo punto abbia un po' una crisi. Un po' per la sua malattia, un po' perché non ce la faceva più a stare nelle catene di Paolo, per cui voleva tornare, sembra anche questo. Ma a noi questo non gli interessa molto, perché questo fa parte di una storia, le storie poi non si ripetono mai. Invece è importante quello che Paolo dice, perché manda lui, lo mando con tanta premura, perché vi rallegriate a vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Accoglietelo nel Signore con piena gioia, abbiate grande stima verso persone come lui, perché non ha lasciato solo l'Apostolo, non ha permesso che l'Apostolo fosse solo nel continuare la sua, il suo donarsi per donare vita. Ha sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita per supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. Com'è bello questo Paolo che non si vergogna di dire di avere bisogno della vicinanza, di avere bisogno del servizio di Epafrodito, di avere bisogno di sapere che i suoi fratelli accoglieranno Epafrodito con tanta gratitudine, tanto rispetto, tanta vicinanza. Allora, una sola cosa vorrei dire, che cosa vuol dire diventare comunità fedele? Perché Paolo, che in carcere si preoccupa ancora di aiutare a diventare comunità credente, come Gesù si era preoccupato di formare i suoi discepoli? Significa l'esperienza dell'obbedienza, che è molto diversa dall'osservanza. Significa tenere alta la parola di Dio. Significa confermarsi nella comunione l'uno con gli altri. Significa l'offerta della vita per la vostra fede, per la fede di altri. Significa condividere con altri la missione, il servizio del Vangelo. Significa la gratitudine verso chi lo rende possibile.
Ecco, grazie Donatella.